Disney. Mi piacciono le sbarbine, mi piacciono le sbarbine.
Novembre 2018, terza puntata delle sbarbine. Buonasera a tutte e tutti. Ciao sbarbine, come state?
Ciao. Ciao, buonasera dalla dottoressa.
Buonasera da Miss Green.
Buonasera da Miss Orange.
E buonasera da Miss Green. Il tema è quello
dell'educazione sessuale questa
sera.
Un homenaje sincero para la tierra que yo quiero, aunque si no esté presente en la tierra de la durmiente, yo siempre tendré presente tu cultura contundente, que la conozca el pueblo. El oro en la lora.
Quindi dicevamo, il tema è quello dell'educazione sessuale, terza puntata per le sbarbine.
Grazie Miss Pink di questa colonna sonora che ci accompagnerà questa sera, che è un regalo, hai detto.
È in tuo onore, è in tuo onore.
Perché oggi compio 18 anni.
Auguri.
Grazie.
E niente, abbiamo dei problemi con Mr. Ed, purtroppo la stiamo censurando in tutti i modi, mi dispiace, sai com'è, poi capiremo cosa è successo.
Io cambio microfono perché stasera ho tante cose da dire, ma soprattutto Miss Green, tanti auguri.
Grazie.
Dobbiamo cantare tanti auguri in diretta? No. No, fa sì.
Era partita lei subito, no. Bastava chiedere.
Proprio in là. E niente, ma qua non c'è stata una presentazione, ha presentato?
C'è stata? Ti sei presentata?
Hai parlato? Allora iniziamo da te, va. Facciamo subito
Come al solito Miss Pink ci vuole proporre un giochetto. Vero Miss Pink?
Certo, signorina dei giochini qua. Quando parleremo di quelli seri io sarò silente.
Partiamo sempre da noi, no? Come al solito.
Ma quanto è caruccia la tua patata.
Ora, comunque, magari tutta il numerosissimo pubblico della gente che ci ascolta starà pensando che è una puntata hard. In realtà non lo è, cioè parliamo di educazione sessuale.
E soprattutto, de che vuol di educazione sessuale? Perché sbarbini e sbarbine all'ascolto, questo è un tema ricco, approfondito, e che secondo me non è detto che in una puntata sarà tutto proprio concluso.
No, assolutamente, non sforeremo, ma magari ne riproporremo un'altra.
Non sforeremo, no, questo è l'obiettivo della serata, insomma. Vi ricordiamo che siamo su radiosonar.net, non so se l'abbiamo detto, insomma, mi sembrava giusto dirlo. Tu magari non mettere il dito di fronte alla nostra vagina salterina, perché sennò si capisce tutto.
E soprattutto si agita, perché l'educazione sessuale insegna che se metti il dito qualcosa succede.
Su, è partita, senza proprio, non è un diesel, è andata. Insomma, avete tutti i nostri contatti ormai, se non li avete, radiosonar.net, pagine Facebook, Instagram, che ormai proprio è bollente. Com'è?
Pullula.
Bollente.
È bollente con la...
Ho appena detto che non era una puntata...
Niente, Ciccio, funziona.
Mi sa che funziona.
Bollente.
Bollente, qui le mani diventano...
E i microfoni non si allontanano. No, se riusciamo perché, a parlare dentro.
Perché volevo lasciare la parola. C'era un intervento.
Intervento.
No, stavo dicendo la stessa cosa, che sul bollente ci siamo un attimo emozionate.
Scusate. Va bene, allora dicevamo che volevi fare un gioco.
Volevamo fare questo gioco, ovvero come l'abbiamo scoperto. Cioè, tutte più o meno, tranne qualcuno, siamo nate negli anni 80. È funzionante, sì. L'hai appena frullato in terra. Funziona quel microfono, te lo giuro, Mr. Ed. Allora, okay. Come l'abbiamo scoperto? Cioè, quali sono state le prassi? Ce l'ha spiegato mamma, l'ape, un libro, piuttosto che i professori, insegnanti, qualcosa, all'asilo, non lo so, insomma, qualcosa del genere. Io lascerei subito la parola qui alla mia cara assistente al social, che oggi proprio freme. Beh,
sì, fremo. Tutto un fremito. Sì, infatti. La tua social assistant Orange. Allora, come ho scoperto? In realtà all'inizio pensavo che le donne facessero tutto da sole, perché vedevo che i pancioni ce l'avevano solo le mie zie, e i zii non c'avevano niente, quindi ho pensato che era tutto, dipendeva tutto da loro. Poi invece no, ho scoperto che non è così bello. Cioè, quindi... nel senso che non sono solo le donne a fare questa cosa magica. E l'ho scoperto a scuola, perché le mie zie, che erano appunto, che avevano queste pance, non mi hanno mai detto niente, perché io le prendevo a pugni perché non volevo cuginetti.
Oddio.
Quindi mi odiavano un po' e hanno deciso di non spiegarmi assolutamente nulla. Poi ce l'hanno spiegato a scuola.
Hai dovuto apprenderlo.
Sì, nell'ora di scienze, quando abbiamo fatto l'apparato riproduttore.
Non così, è colpa mia stavolta.
Così è venuto fuori con l'apparato riproduttore. E quindi non è stata nessuna amenità, ho scoperto brutalmente. Era meglio quando pensavo che le donne facessero tutto da sole, era più fantasioso.
Beh, in molti casi è anche vero questo, però insomma, ci sono svariate varietà. Vabbè, io ho visto che mi spinca spoilerato, lo racconto subito. Allora, mi ricordo, l'unica cosa che ricordo, cioè in realtà non ho ricordi molto con... non ho ricordi molto ferrei, però mi ricordo che quando ero piccola, tipo a 3 anni, dopo un mese di asilo, sono andata dalla nonna e ho detto: nonna, nonna, so come si fanno i bambini. E mia nonna era sconvolta e gli ho detto, praticamente ho cominciato a raccontargli la storia di un'ape che svolazza sui fiori e li impollina. E quando impollina, poi non si sa come, comunque l'ape impollina il fiore e nasce il bambino.
Aia, insomma. Attenta all'api!
No, io ricordi di favole tipo cicogna, api varie, non ne ho proprio. Quello che mi ricordo è che quando eravamo piccole con mia sorella, mia mamma ci regalò un libro illustrato per bambini che si chiamava La mia sessualità e che raccontava un pochino i fatti della vita con illustrazioni, quindi come siamo fatti, il proprio corpo, come nascono i bambini. Credo che tutto sia avvenuto comunque in modo molto naturale, ecco. Insomma, mi sembra di averli sempre saputi questi fatti della vita.
Dottoressa, guardi parata da te, ci si poteva aspettare solo questo.
Diciamo,
invece...
il divertimento poi è arrivato dopo, verso i 15 anni.
Dove
lì ho proprio sperimentato e quindi dall'empirismo si è passata alla pratica.
E invece, cosa non da Miss Red, perché de passione, di fuoco, non c'era niente. Io ho avuto proprio la lezione asettica di educazione sessuale, quella dove l'affettività e i sentimenti, no, non ci sono. Quando malauguratamente, a una tenerissima età di, secondo me, scarsi 6 anni, chiesi a mia sorella: scusa, ma che è sta roba? Ovviamente lei di 8 anni più grande, ben matura, ben in altre situazioni, mi prese, ricordo proprio la scena, mi guarda e mi fa: no, no, io non me la accollo. Mi prende, mi accompagna da mia madre. Lei ha chiesto che cos'è il sesso.
Oddio.
Bene. Ce l'avete la musichetta dello squalo, no? Perché va sicuro, l'ansia salì, la tensione pure. Io ho detto: Dio, ma cosa ho detto? Ecco, la spiegazione più asettica, più scientifica e più meccanica della vita. Immaginate la pratica più meccanica che voi conoscete, pistoni, sì, insomma, viene data una spiegazione di una tale proprio perfezione scientifica che mi ricordo che quando mia madre finì, io ero talmente tanto irrigidita, userei questo termine per non dire altro, che lei mi chiese: domande? E io gli dissi: no, no, io secondo me di st'argomento
ho capito tutto,
mai ne parlerò. E poi in realtà la sorte va e le sbarbine crescono e... Confesso però, ci ho messo svariati anni per smaltire la questione e per capire che oltre la parte meccanica c'è ben altro. Poi quando l'ho capito con dottoressa Sorde Parata, ecco, poi abbiamo aperto numerose altre parentesi che però non stasera approfondiremo, stasera siamo sulla parte educativa.
Diciamo che forse tua mamma ha cercato un po' di smorzare le pulsioni, possiamo dire così?
Penso che mia mamma le pulsioni l'ha proprio conosciute relativamente.
Bene, mi spinca il tuo momento.
Non ce l'ho, no, io non ce l'ho il momento esatto in cui questa cosa è successa, però preparando questa trasmissione, proponendo tra l'altro questa trasmissione, questa è la cosa più simpatica, mi sono chiesta io come avessi fatto, come mi è venuto in mente, da dove l'ho scoperto. E il principio mi è venuto più in mente, perché la curiosità principale viene dalla scoperta del piacere, cioè tu sei curioso del tuo corpo, di piacere, no? Cioè di cercare quel momento di goduria, che succede anche nei bambini molto piccoli, tra l'altro. E quindi diciamo che è questa un po' la prassi. Poi sul rapporto maschio-femmina, anche se vengo da, insomma, ho una sorella, quindi non è subito il contatto pisellino, cose di questo tipo, direi l'asilo. E non dico altro.
L'asilo, anche a me.
Beh, diciamo che l'asilo era molto più galeotto di mia mamma. Le alzate di gonne.
Io mi ricordo anche di aver dato uno schiaffo a un bambino che rimase proprio, era scioccatissimo, perché lui mi palpeggiò e gli diede un super schiaffo, avevo tipo 4 anni, 5 anni.
Ma io invece mi ricordo il fidanzatino, l'amante, tutti appassionatamente nel bagnino e tanti tanti bacetti.
Il bagnino?
Il bagnino, quello di piccolino, dei bimbetti.
Bagnetto.
Ah, scusa.
No, bagnino. Il bagnino è un essere umano. E che mi viene facile, capito, riprenderla, quindi il bagnino. Dai col bagnino, vai.
No, col bagnino nello stanzino mai, confesso.
Insomma, era una bambina piccolina. Vabbè, soprassediamo, andiamo avanti.
Io mi stupirò, ma devo ammettere che all'asilo avevo il fidanzatino Ivan, avevamo un rapporto del tutto platonico.
E monogamo. Ivan.
E su questa confidenza a cui non diamo proprio peso...
crede nessuno.
Io direi che però ci introduce nello specifico al tema caldo, educazione sessuale. Da quale prospettive? Tante, non una. Educazione sessuale dal punto di vista medico, educazione sessuale dal punto di vista di prevenzione, educazione sessuale dal punto di vista consultori e sistemi, perché vanno chiamati così, contraccettivi, anticoncezionali, insomma.
Compra una vocale.
Gira la ruota, no, insomma, tutto quello che si deve fare per proteggersi, per tutelarsi, per non avere gravidanze, ma come la nostra dottoressa Cuor di Patata insegna, come non avere ripercussioni ben peggiori probabilmente di una gravidanza, che sono malattie molto spesso difficili da curare, ma a tutti gli aspetti dei danni emotivi, affettivi, relazionali, da tutto quello che è invece la relazione. L'educazione sessuale, ci pensa o non ci pensa? Ecco, secondo me le sbarbine stasera, con anche diversi interventi che hanno raccolto durante la settimana, daranno diversi spunti. E cominciamo dal primo, ma secondo me meglio che vi preparate un po' di musica prima di introdurre gli argomenti cicciosi.
Te lo dice dopo, capito che vuole fa. Beh, questa è interessante come visione.
E appena finita il pezzo, io invece vi farò una piccola fotografia di qual è lo stato attuale e, diciamo, dell'educazione sessuale un po' a livello europeo e poi nello specifico italiano. Sarò breve, lo prometto.
Sì, già me vuoi. Questa stasera mi alloca. Pienso desesperado. Poi dico Maria.
Llega la culebra con su seda negra de una travesía a dar. Llega con sus penas, llega con sus venas a Tingo María a dar. En medio del verde queda atrapada, un líquido la va a arreglar. Esa selva viva que llora alegría la comienza a enamorar. María, 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 Tingo María. Seca de selva. Raíces lambiendo cicatrices, con magia la quiere llevar. Y ya en Castillo Chico una voz misteriosa a otro mundo la llevará. Y ya no sé si volverá, en qué dimensión estará. Encontró su felicidad, en qué
dimensione starà. Maria, 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 Tingo, Maria,
se cade selva.
Maria, 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 Tingo, Maria,
se cade selva.
No sé. Arrepentida y viva.
María, 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 Tingo.
Parla di sesso ai tuoi figli? Se abiti in Italia, la risposta giusta a questa domanda probabilmente non è la scuola. Secondo il rapporto Sexuality Education in Europe, finanziato dalla Commissione europea, il nostro è uno dei pochi paesi dell'Unione europea in cui non è obbligatorio per le scuole fornire un'educazione sessuale ai ragazzi. Nonostante i progetti di legge proposti in Parlamento a partire dal 1975 per cambiare la situazione, nonostante i progetti di legge per cambiare la situazione siano stati numerosi, nessuno di questi è stato mai approvato, forse anche a causa della forte influenza del mondo cattolico sul Parlamento. Gli alunni ricevono quindi lezioni di affettività e sessualità a scuola solo se il singolo istituto decide di attivare simili programmi. Il dato mostra un sistema scolastico pericolosamente distaccato dalla realtà dei fatti, che è invece costituita da un 70% di quattordicenni già in contatto con materiale pornografico online. Inoltre, secondo quanto emerge da una ricerca effettuata dalla Società Italiana della Contraccezione, in collaborazione con il blog scuola.net, ben un quarto dei ragazzi nella stessa fascia di età dichiara di aver già avuto rapporti sessuali completi. Questa situazione naturalmente ha delle conseguenze. I ragazzini si approcciano ai primi rapporti basandosi esclusivamente su quanto viene loro raccontato da amici, poco più esperti o dal porno, ignorando nella gran parte dei casi i rischi connessi al sesso non protetto. E dopo avremo un approfondimento su questo. Il 42% degli under 14 infatti non utilizza alcun tipo di contraccezione e parte di loro si affida a falsi miti, come l'idea che per prevenire una gravidanza sia sufficiente lavarsi con la Coca-Cola, avere rapporti in piedi o entro 24 ore dalla fine delle mestruazioni. Nel rapporto Policies for Sexuality Education in the European Union del Parlamento Europeo del 2013 si legge che un'educazione sessuale imperfetta o insufficiente porta ad un aumento del tasso di gravidanze adolescenziali e ad una maggiore diffusione di AIDS e delle altre malattie sessualmente trasmissibili. Ma l'educazione non basta. Anche quando arriva, infatti, viene impartita tipicamente, questo è un po' quello che dicevi tu prima, viene impartita tipicamente in poche lezioni, principalmente di scienze, con focus sull'anatomia dell'apparato riproduttore, senza quindi far menzione della clitoride, sulle malattie sessualmente trasmissibili e sui metodi di prevenzione e contraccezione.
E sugli aspetti emotivi.
Nei casi migliori, il tutto è corredato da qualche incontro al consultorio sul tema dell'affettività, ma raramente si tratta di un percorso continuato in cui sia possibile tirare fuori i tanti dubbi e le curiosità dei ragazzi. Curiosità, tuttavia, che restano insoddisfatte. Mancano quasi totalmente temi centrali quali il consenso, i disturbi sessuali, l'educazione al piacere, senza contare che l'approccio utilizzato è esclusivamente cisnormativo ed eteronormativo. Si dà cioè per scontato che l'intero gruppo di ragazzi in una classe scolastica sia formato da soggetti eterosessuali e non transessuali. Negli ultimi anni, d'altronde, un'alternativa appare quanto mai impensabile, data la crescente diffusione del timore nei confronti della cosiddetta teoria gender, che porta sempre più genitori a guardare con diffidenza chiunque parli di genere e sessualità ai loro figli, i quali però restano curiosi e bisognosi di sapere. Chi non trova risposte né a scuola né in famiglia difficilmente cercherà di sua iniziativa il dialogo con un medico, volendosi evitare una conversazione fredda e imbarazzante e preferendo invece rivolgersi al dispensatore universale di conoscenza, la rete. La prima fonte di informazioni più o meno indirette è naturalmente il porno, gratuita, accessibile e consumata dalla stragrande maggioranza degli adolescenti. La pornografia diventa un manuale di sessualità, col rischio altissimo di trasmettere visioni irreali e distorte della realtà. I ragazzi si confrontano con standard irraggiungibili, tanto dal punto di vista estetico che da quello prestazionale, che non è così immediato riconoscere come tali. Nonostante in Europa voci sporadiche abbiano ipotizzato l'introduzione di un'ora di educazione al porno, questa prospettiva appare chiaramente poco realistica nel nostro paese e il compito di spiegare ai giovani spettatori i limiti e difetti del materiale in questione resta totalmente in capo alle famiglie. Per colmare questa desolante lacuna di informazioni e permettere ai ragazzi di esplorare la sessualità in modo più libero, si sta sempre più diffondendo a livello globale la tendenza tra i giovani youtuber a realizzare vlog, videoblog, in cui vengono affrontate in modo colloquiale e scherzoso varie tematiche legate alla sessualità. L'articolo poi interessantissimo ci dà tutta una serie di esempi che sono per lo più relativi al territorio dell'Inghilterra, insomma, UK in generale, e ci sono sporadicissimi esempi di questa cosa comunque anche in Italia.
Ovviamente in Italia è censurata, nelle scuole ed è censurata ovunque. Apro la parentesi, in questo caso professionale, da Miss Red educatrice. Perché? Perché il tema che l'articolo accenna, e Miss Green, ripeti i riferimenti dell'articolo, lo troverete linkato nei nostri podcast e nelle nostre dirette, ma segnatevelo anche adesso in diretta.
È un articolo di un po' di tempo fa del Post International.
Ecco, su questo articolo vengono dati due argomenti fondamentali: l'istruzione che passa tramite porno, che sono tutto tranne che reali, tutto tranne che istruttivi, tutto tranne che spontanee, ma che soprattutto quelli da accesso libero molto spesso creano nei ragazzi un mitismo e una credenza che fa davvero difficoltà a essere percepita come reale e non reale. E questo è oggi uno di quei meccanismi d'allarme più alti che si hanno nel tema educativo. Perché? Perché la tendenza social, quella tendenza che altera le relazioni, e qui stasera parliamo di educazione sessuale non solo dal punto di vista fisico e legato all'atto, ma proprio dal punto di vista relazionale, minimamente è tracciata, anzi è estremamente falsata, dalla relazione dei ragazzi che non vivono più nel sociale, che hanno quindi relazioni molto spesso falsate da social, ha un'istruzione che passa attraverso un video che non ha un contenuto molto spesso reale e quindi che crea un approccio anche al sesso che sicuramente quando poi passa nell'aspetto pratico è più problematico di quanto non fosse nel quello che veniva forse anni 80, anni 90, con la spontaneità del trovarsi impreparati di fronte a qualcosa più grosso di noi, che però fondamentalmente non aveva un'aspettativa così alta, cosa che invece i video creano con tutto quello che ne consegue. Allora, in questo macro argomento mi permetto di passare di nuovo la parola a Miss Green, che chiude un po'.
L'articolo conclude dicendo: l'educazione sessuale online è un altro, lo leggo perché c'è un altro spunto interessante. L'educazione sessuale online resta quindi in mano ai grandi marchi come Durex e l'Ines, che hanno deciso di inserire nelle pubblicità dei propri prodotti anche consigli e nozioni utili ai più giovani o inesperti. A fare da raccordo fra vlog e pubblicità sono le grandi piattaforme di distribuzione del materiale pornografico online, che come Pornhub stanno creando sezioni dedicate esclusivamente all'educazione sessuale. Ospitando quasi 70 milioni di visitatori al giorno, abbiamo voluto fornire ai nostri fan una piattaforma educativa affidata che possano utilizzare come punto di riferimento per informazioni e consigli quando si tratta di sesso, ha dichiarato in un comunicato stampa Corey Pierce, vicepresidente di Pornhub. In tutti questi casi, però, oltre all'intento educativo, c'è naturalmente anche quello commerciale, che porta i contenuti ad essere inevitabilmente parziali e faziosi. Per assicurare un'educazione degna e completa ai ragazzi, dunque, sarebbe probabilmente necessario recuperare questo approccio informale e portare l'informazione in tutte le scuole, attraverso un linguaggio giocoso ma puntuale, riuscendo così a dare a tutti gli alunni le basi necessarie per vivere esperienze sessuali consapevoli e sicure.
A questo punto io direi che le idee le abbiamo iniziate a lanciare, punti di riflessione anche, prima di una parentesi che ne dà diversi di approcci sull'educazione sessuale, ci ascoltiamo un po' di musica.
La corriente, un cinciorro già t'arraglia, la canoa del bareque, para llegar a la playa, la cumbia empieza sonriente, con su mágico esplendor, la llegada del bareque. El alegre pescador,
el pescador
habla con la luna,
el pescador
habla con la playa,
el pescador
no tiene fortuna, solo su atarraya.
El pescador
habla con la luna,
el pescador
habla con la playa,
el pescador
no tiene fortuna, solo su atarraya. Pescadores con su carga pa' vender al puerto de sus amores, donde tiene su querer. Esta cumbia que te traigo con mucho son, la compuse en la mañana, una mañana de sol.
El pescador
habla con la luna,
el pescador
habla con la playa,
el pescador
no tiene fortuna, solo su atarraya.
El pescador
habla con la luna,
el pescador
habla con la playa,
el pescador
no tiene fortuna, solo su atarraya. Pescadores con su carga pa' vender al puerto de sus amores, donde tiene su querer. Esta cumbia que te traigo
con... Ciao a tutti, piacere di essere con voi. Io sono il maestro Nicola, insegno in una scuola primaria della periferia di Roma. Mi è stato chiesto di dare una definizione di quello che è il concetto di educazione sessuale. Io direi che il concetto di educazione sessuale è un concetto molto, molto largo, riguarda sia un aspetto biologico di crescita e di maturazione dell'essere umano, e quello che riguarda anche la parte della futura ed eventuale riproduzione, ma riguarda anche altri aspetti, l'educazione sessuale e altri ambiti, come quello psicologico che si rifà alle emozioni, alle relazioni, quello antropologico e sociologico, ma anche a quello storico, perché anche il concetto di educazione sessuale nel tempo si è evoluto, è cambiato in base a quelle che sono le nuove influenze culturali di altri popoli, di altre realtà sociali che sono rientrate nel nostro tessuto di relazioni. In realtà, che cosa dovrebbe significare educazione sessuale? Io credo che l'educazione sessuale dovrebbe assumere un significato legato alla relazione interpersonale, di quello che è il rapporto affettivo, emozionale e soprattutto di contatto con l'altro, un contatto che non si deve rifare necessariamente ad uno stereotipo di genere, e quindi che è legato ad una realtà fatta di maschio o di femmina, che ci può stare dal punto di vista biologico, ma nella relazione sessuale affettiva non è determinante, anzi l'educazione sessuale deve mettere in evidenza di quanto l'affettività e i colori delle emozioni, della corporeità, siano fondamentali per raggiungere uno stato di benessere, e che in qualche maniera questo benessere va ad incrementare una condizione di eccitazione, di desiderio nell'incontro con l'altro, e quindi riscoprire il potere fortemente sessuale dell'alterità. Io, come insegnante di scuola primaria, che ho a che fare con bambini e bambine che vanno dall'età di 6 anni sino ai 9 anni, cerco proprio di fare un'educazione legata all'affettività, al riconoscimento dell'altro, a riconoscere di quanto in realtà l'altra persona ci provoca uno stato emotivo di esaltazione dei sensi, proprio riconoscendo la differenza e di quanto le emozioni che loro riescono nella relazione a regalarci è forte. Questa è la mia esperienza attuale. Le mie riflessioni è che dobbiamo puntare sulla corporeità, sull'alterità e sul riconoscimento emozionale dell'altro, senza cadere in quello che è lo stereotipo di genere e di quelle che sono le imposizioni ristrette culturali, in cui ci si limita soltanto a considerare la sessualità, e quindi educare alla sessualità, come il binomio maschio-femmina. E vi ringrazio per la partecipazione, la possibilità che mi avete dato di partecipare al programma, e buon proseguimento a tutti.
Grazie mille Nicola, e questo era un intervento che un po' riprende tutti i punti che abbiamo trattato fino adesso. Intanto un'esperienza educativa portata nella scuola non per un progetto riconosciuto, per un intervento che lo Stato condivide, bensì dalla professionalità veramente tanto alta di una persona che si è semplicemente definita un maestro, ma che in questo campo si forma e approfondisce con lo studio tanto, per scelta arbitraria. Perché riconosce che ci vuole attenzione, l'attenzione ci vuole fin dai piccolissimi. Quindi un doppio grazie a Nicola, non solo per il suo intervento, ma per quello che quotidianamente fa.
Che poi, cioè, mi sembra che quello che, cioè, il suo concetto di educazione richiami proprio questo concetto di attenzione a se stesso e agli altri, no? L'ho visto legato proprio all'idea dell'essere attenti, sia fisicamente affettivamente, in maniera, nel senso affettivo all'altro. insomma, è molto interessante come visione.
Eh sì, questo infatti era il secondo punto su cui volevo portare l'attenzione, il fatto che non va scisso mai, né dai piccolissimi, nemmeno dai più grandi, se si parla di educazione, di portare il discorso di pari passo. Io a inizio trasmissione scherzavo sulla setticità dell'approccio di mia madre. Beh, in realtà non è cattolico il discorso, bensì è emotivo. Parliamo di relazione, parliamo di sentimenti, parliamo di gesti e di atti che non possono scendere da tutto questo, che siano legati a 5 minuti, un'ora o la relazione di una vita. Terzo e ultimo punto sul quale Nicola si sofferma è il fatto che parliamo di corpi, di individui, a prescindere da quali sono poi le scelte sessuali e le scelte relazionali più profonde, ma alla scoperta di se stesso e senza pregiudizio. A questo possiamo legare altri due discorsi, quello che facevamo prima sulle scoperte, quindi i libri, tanti, belli e utili, indubbiamente utili, e qui rapidissimo l'aneddoto che mi è capitato nella mia vita di educatrice di suggerire ad una mamma di origine araba che non sapeva come affrontare l'argomento ma che ne riconosceva l'importanza nel dialogo con una figlia adolescente, libri utilissimi per rompere il ghiaccio e abbassare il livello del pregiudizio. E poi l'altro argomento, quello del combattere lo stereotipo del sesso che non si può nominare e della sessualità solo vista come un atto e non come un percorso. E allora c'è qualcuno che nella vita lotta con gli stereotipi, c'è un'associazione in particolare che lo fa rispetto all'identità di genere, qualsiasi essa sia, nella libertà più profonda dell'autodefinizione, che è l'associazione Scosse. E quindi anche loro ci hanno inviato un contributo in cui raccontano la loro esperienza, che è educazione sessuale, ma che non prescinde da nulla di quello che abbiamo appena detto.
Ciao, sono Sara dell'associazione Scosse e intanto vi ringrazio dell'invito. Scosse è un'associazione che nasce nel 2011 da una startup dell'Università di Tor Vergata. L'intento è quello di portare la prospettiva di genere nei diversi aspetti della vita sociale, cioè concretamente poi dove gli stereotipi di genere e di ruolo si realizzano e si perpetrano quotidianamente. Sempre di più nell'andare avanti dell'attività e degli anni dell'associazione è diventato centrale il settore dell'educazione, a partire da un gruppo che si occupava di 06 e che ora si occupa di 011, a cui poi si è aggiunto un altro gruppo che invece lavora con i preadolescenti e gli adolescenti. Questo perché è evidente che lavorando sull'educazione al genere, sulla decostruzione degli stereotipi di genere, è indispensabile ed è strategico partire dalla primissima infanzia e dalle relazioni educative. Parallelamente è nato un progetto che va avanti da anni, che è l'Osservatorio Leggere Senza Stereotipi, un osservatorio sulla letteratura e sull'illustrazione per l'infanzia, ed è nata Educare alle Differenze, che è nato come un evento annuale nel 2014 che ancora continua, è diventata ora anche una rete nazionale di realtà che si occupano appunto di educazione alle differenze. Che cosa vuol dire per Scosse parlare di sessualità? Vuol dire parlare di corpi, di piacere, vuol dire parlare di desideri, di desiderio, di emozioni, di identità di genere, di orientamenti sessuali. E questo rapporto con se stessi, con se stesse, e questo rapporto tra sé e il mondo, mediato da tutti questi aspetti, è qualcosa che si costruisce appunto a partire dalla primissima infanzia. Nel 2016, a partire da una collaborazione tra Scosse e le librerie per l'infanzia Ottimo Massimo di Roma, è nato un progetto che si chiama Fammi Capire, rappresentazioni dei corpi e delle sessualità nei libri illustrati 0-18 anni. Il progetto è in prima battuta un osservatorio e quindi conseguentemente una selezione bibliografica di libri italiani e internazionali illustrati dagli anni 60 fino ai titoli contemporanei. Libri all'interno dei quali è possibile osservare come i corpi, le sessualità, l'identità di genere, gli orientamenti sessuali sono trattati e sono rappresentati. In libri, appunto, come abbiamo detto, corredati di illustrazioni, quindi non necessariamente albi illustrati, ma libri che abbiano una centralità dell'illustrazione. Attraverso questi libri riconosciuti quindi come modelli fondativi per noi, andare a rintracciare quali sono i modelli, i linguaggi a cui bambini e bambine, a cui ragazzi e ragazze sono sottoposti quotidianamente e nel corso degli anni. Al momento la selezione è una selezione di 80 titoli in continuo aggiornamento. A fianco a questo poi è nata una collaborazione con un gruppo aperto anche in questo caso di artiste e artisti, per cui al momento sono state donate 16 tavole originali da 16 artiste e artisti che hanno dedicato appunto un lavoro al progetto Fammi Capire. E sempre a fianco alle mostre si svolgono delle conversazioni che sono un aspetto a nostro avviso centrale del progetto, cioè piccoli gruppi di persone che si confrontano liberamente a partire dai libri, dalle tematiche, dalle suggestioni che propongono intorno a questi temi, con sviluppi ogni volta diversi e ogni volta straordinari, possiamo dire. E questo il lavoro, ecco, che quotidianamente all'interno dell'associazione facciamo con i bambini e le bambine, ma anche con gli adulti e con le adulte che hanno un ruolo di primo piano nell'educazione, quindi nella trasmissione di stereotipi, nella mediazione del rapporto con il corpo e con le sessualità, ma anche nelle cui mani è affidato un enorme potere trasformativo.
Questo è l'intervento di Sara Discosse, che ringraziamo per il lavoro e per anche l'impegno di produrre materiali che mettono in quello che fanno. Intervento sempre educativo, intervento sempre così tanto profondo e così tanto calzato in un presente variegato, è quello che fa l'associazione Da Sud con la loro sperimentale scuola dell'antimafia qui a Roma. Loro sono un'altra realtà potente, potentissima, che lavora nei luoghi in cui la mafia c'è di pregiudizio e di definizione, ma che lavora in tutti i territori. All'interno dei loro percorsi portano anche l'educazione sessuale. Io li ho conosciuti anni fa, in cui in diverse azioni nei territori si parlava non dell'ora di educazione sessuale, ma di una mozione che portasse al governo il decretare come materia un'ora di educazione sentimentale. Ecco, questa cosa non è passata, però loro hanno comunque attuato dei percorsi del genere. Quindi in questo momento ci sarà un attivista che ce lo racconterà con un'intervista che ci ha rilasciato e che ringraziamo non solo per gli spunti di riflessione che dà, ma anche per l'impegno profondo che portano nelle scuole ad affrontare temi anche molto legati a cose che nessuno vuole sentire. Sentirete parlare di onore, sentirete parlare di rispetto, cose che non possono essere troppo lontane da questo discorso, anche se così nell'accezione comune hanno altre radici e altri contesti.
Buonasera a tutte, io sono Cinzia Paolillo dell'Associazione Antimafia Da Sud, un'associazione che è molto attenta ai diritti delle donne e alle questioni di genere, tant'è che da qualche anno lavoriamo a un progetto dentro l'Istituto Enzo Ferrari di Roma, che si trova in zona Don Bosco, Cinecittà, un progetto che si chiama Accademia Popolare dell'Antimafia dei Diritti, col quale noi portiamo dentro le classi di questo istituto un progetto, come dicevo, di educazione sentimentale, tra le altre cose. Che cos'è l'educazione sentimentale? È una cosa un po' più ampia rispetto all'educazione sessuale, perché oltre a parlare ai ragazzi di contraccezione, di consultori, di aborto, di pillole del giorno dopo, ma anche di dinamiche legate alla sessualità, al rispetto parliamo anche di sentimenti, di relazioni, approfondiamo termini quale onore, vergogna. Questo avviene con delle lezioni non proprio frontali, in cui prendiamo spunto da fatti del giorno, articoli di giornali, film, oppure analizziamo il linguaggio dei media per affrontare le tematiche inerenti a questi argomenti. In questi giorni, ad esempio, parlando di cyberbullismo, di sexting, porn revenge, e di come i social network entrano nelle loro vite, rispetto, no, ai temi della sessualità, abbiamo affrontato la storia di Carolina Picchio, che è la ragazza di 14 anni che si tolse la vita a seguito di un video diventato poi virale sui social, in cui i suoi compagni coetanei, a una festa, approfittando del fatto che lei fosse svenuta in bagno dopo aver bevuto dell'alcol, hanno mimato con Carolina un finto rapporto sessuale. Quel video divenne virale, Carolina ricevette tantissimi insulti sui social e una notte, dopo 2 giorni dalla pubblicazione di quel video, decise di togliersi la vita scrivendo le parole possono far più male delle botte, no? Proprio a seguito di questa tragedia, venne approvata la legge sul cyberbullismo, no? Ecco, con i ragazzi affrontiamo argomenti di questo tipo, che cos'è, come si utilizzano i social anche in questo senso, cos'è la fiducia, che cos'è, ma anche cos'è la reputazione o il rispetto, la differenza tra i due termini, che cos'è la vergogna, che cos'è l'onore. E poi ovviamente cos'è il femminicidio, la violenza di genere, che cosa sono i CAV, cosa dice la Convenzione di Istanbul. Sono tutti temi che stanno dentro il termine educazione sentimentale, che è una proposta di legge, tra l'altro, depositata in Parlamento qualche anno fa dalla deputata Celeste Costantino, che noi abbiamo sostenuto in questi anni e che, non vedendola applicata in Parlamento, abbiamo provato a metterla in piedi noi nel nostro piccolo, per quello che possiamo fare. Devo dire che siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto in questi anni, abbiamo un riscontro, rispetto alle tematiche affrontate, già i ragazzi e le ragazze si sono già messe in attività per la manifestazione del 25 novembre, commentano quanto accade in questo momento. Politicamente, anche rispetto a Novara e alla, no, direttiva del comune di non poter indossare abiti succinti, insomma, c'è un fermento, e questo secondo me è positivo. Io vivo a Roma da diversi anni, sono calabrese, Calabria. Questi temi a scuola non si trattavano, erano assolutamente un tabù, i consultori non esistono, a Roma siamo un po' più fortunati.
Anno 3025, l'umanità è ridotta al 20%. Tutti gli esseri viventi della galassia vanno in cerca di una vita migliore.
Era nell'anno 30.025, stavo viaggiando nello spazio 35, dal finestrino si vedevano i pianeti, stelle, pulsanti, nebulose, fluorescenti, accalorato ho cercato da bere. Che cosa ho nelle tasche da fumare? Dietro di me sento una forte presenza. Mi son girato e lei ballava da sola.
E tanto questa cumbia triste, perché triste fue il momento che te vi llegar.
Chiesto con voce tranquilla, qual è il tuo pianeta? Io rispondo,
vengo dalla Terra.
Mostrasti a me occhi gialli come il sol. Mi hai baciato e ho sentito il calor. Svenuto poi fra le tue braccia lunghe e verdi, al mio risveglio non sei qui a tenermi.
E tanto questa cumbia triste, perché triste fu il momento che te vi llegar. Canto esta cumbia triste, porque triste fue el momento que te vi
lì come il sol. Mi hai baciato e ho sentito il calor. Svenuto poi fra le tue braccia lunghe e verdi, al mio risveglio non sei qui a tenermi.
E canto esta cumbia triste, perché triste fue il momento che te vi llegar. E canto esta cumbia triste, perché triste fue il momento che te vi llegar.
L'educazione alla sessualità, alla vita di coppia e all'amore è stato sempre un tema trattato nella letteratura. Tema trattato principalmente da uomini, ma nell'illuminatissima e lontanissima Grecia classica ci fu chi educava e preparava giovani donne alla vita e alle attività future. Stiamo parlando di Saffo, poetessa greca nata a Ereso intorno al 640 a.C. Di Saffo è diffusa la leggenda, metropolitana, anche se le metropoli ancora non c'erano, che intrattenesse legami affettuosi e sessuali con le sue allieve. Ma a parte che non c'è dato saperlo, non essendo proprio presenti nel 640 a.C., erano comunque altri tempi, tempi in cui l'amore omosessuale non era solo normale, ma caldamente consigliato, proprio a fini educativi. Non dimentichiamo che Saffo era anche una maestra e sacerdotessa del culto di Afrodite, a cui le giovani partecipanti del Tiaso dovevano essere iniziate. Saffo è però una poetessa soprattutto, che insieme a Alceo e Anacreonte rientra nella melica monodica. Lei utilizza nelle sue poesie un tipo di verso,
Saffo,
un tipo di strofa,
anche una maestra
che ha in realtà creato Alceo, e sono le strofe saffiche, quattro versi, tre endecasillabi e un pentesillabico. Una delle poesie in cui Saffo spiega che cos'è anche l'amore e l'innamoramento, una delle sue poesie più famose, è A me pare uguale agli dèi, che dice: A me pare uguale agli dèi, chi a te vicino così dolce suona ascolta mentre tu parli e ridi amorosamente. Subito a me il cuore si agita nel petto, solo che appena ti veda, e la voce si perde sulla lingua inerte. Un fuoco sottile affiora rapido alla pelle, e ho buio negli occhi e il rombo del sangue alle orecchie, e tutta in sudore tremante come erba patita scoloro, e morte non pare lontana, a me rapita di mente. Un po' più spinta invece nella Eros ha scosso la mia mente, dove parla della, di cosa Eros provoca alla poetessa, e dice: Eros ha scosso la mia mente come il vento che giù dal monte batte sulle querce. Dolce madre, non posso più tessere la tela, domata nel cuore dall'amore di un giovane. Colpa della soave Afrodite, sei giunto, ti bramavo, hai dato ristoro alla mia anima, bruciante di desiderio. Ma non c'era solo Saffo nell'antichità che faceva queste cose adorabili. Andiamo un po' più recentemente, però continuiamo a essere nell'antichità ancora, perché c'è chi ha creato un vero e proprio manuale di educazione sentimentale ed erotica, ed è stato Ovidio. Publio Ovidio Nasone opera tra il primo avanti Cristo e il primo dopo Cristo, e ovviamente quando si parla di lui si parla dell'Ars Amatoria, poemetto in distici elegiaci diviso in 3 libri, in cui Ovidio si erge a preceptor amoris, educando e consigliando pratiche per sedurre. Attraverso esempi di storie tratte da miti, di divinità ed eroe, confuta le sue tesi e le strategie, che però ammette di non essere purtroppo universale, perché l'amore non è una scienza esatta. Si fa quel che si può, insomma, pure Ovidio lo dice. Ovviamente stiamo parlando di 2000 anni fa praticamente, e l'educazione sessuale era un tantino diversa da quella che conosciamo oggi. Anche la parte dedicata alle donne non è proprio all'avanguardia, però in alcuni casi anche Ovidio riesce ad essere moderno, quando ad esempio dice dei maschi, dice alle donne di evitare i maschi che sfoggiano eleganza e bellezza, che hanno sempre i capelli in perfetto ordine. Le parole che rivolgono a voi le hanno dette già tante altre, ma che se ne fa una donna di un maschio più leccato di lei? Esistono anche tanti soggetti notoriamente malfamati. Imparate dai lamenti, dalle altre a temere i vostri. Non aprite la porta ad uno che tradisce. Beh, insomma, è Ovidio, cioè... c'aveva un po' ragione.
Bello tosto, vabbè, io sono invisibilio, insomma, con la mia laurea in lettere mi hai toccato proprio nel profondo.
Io devo prendere appunti, mi tatuerò su un braccio qualcuno di questi consiglietti, ma soprattutto devo ringraziare Miss Orange. Perché? Perché ci ha tirato fuori uno di quegli argomenti dell'educazione sessuale che non avevamo ancora trattato, cioè quanto nella storia generazioni e generazioni hanno appreso dai libri. Quanto la letteratura è stata fonte di ispirazione, di istruzione, e proprio qualche tempo fa leggevo di Isabella Allende che si andava a studiare il sesso nella fornita biblioteca di famiglia.
Cioè, entro in voce, non mi avete sentito quasi per niente, basta, cioè esiste altro Allende, santa Madonna!
Lo so, ma era proprio calzante, era vero, è successo, lo faceva lei, lo facevamo tutte. Viva la letteratura, viva la nostra Miss Orange.
Il Sud America è grande.
Il Sud America è grandissimo, però Ovidio ci dà un'ultimissima perla e la dà a noi giovani donne. Invita infatti le giovani donne a vivere il sesso in modo spontaneo e libero, anche perché, testuali parole, quella cosa lì resiste, niente paura, non rischia di essere danneggiata.
Cuor di patata, noi quotiamo Ovidio, no?
Assolutamente sì, tutta la vita, Ovidio.
Arriviamo quasi alla conclusione, come al solito abbiamo sforato di qualche minuto, quindi velocemente arriviamo alla conclusione di questa terza puntata delle Sbarbine dedicata all'educazione sessuale.
In questa carrellata finale, dopo aver trattato di tutto di più, dalle emozioni ai sentimenti, alle preoccupazioni, quelle no, ad Ovidio, quello sì, dobbiamo dare delle informazioni e sare oggettive. L'educazione sessuale è molto, molto più di tutto questo, ne tratteremo ancora chissà, ma la nostra dottoressa Cuor di Patata ora avrà il compito e l'onore di farci così una carrellata rapida e veloce di tutto quello che... nel far all'amore, no, al sesso sfrenato, dobbiamo però porre attenzione.
Prendete appunti, quindi, insomma.
Insomma, questa sera mi tocca questo infausto compito di parlare dei rischi legati al sesso. Non tanto per fare terrorismo psicologico, assolutamente no, ma perché ritengo che comunque la libertà e quindi la gioia nel godere, nel vivere le emozioni, e quindi nel vivere il sesso in modo libero, è direttamente collegata alla consapevolezza. Se ci pensiamo ad esempio negli anni 60 la liberazione sessuale, quindi il cambiamento dei comportamenti sessuali è avvenuto anche grazie all'utilizzo degli antibiotici che ha permesso di curare molte malattie sessualmente trasmissibili. Oggi purtroppo, dati alla mano, mi è toccato constatare che soprattutto tra i giovanissimi l'uso di precauzioni nel fare sesso è veramente in calo, e contemporaneamente c'è stato invece un aumento delle malattie a trasmissione sessuale, e non parlo solo dell'HIV e dell'epatite, quelle più gravi che siamo abituati insomma a trattare, ma parlo anche ad esempio di gonorrea, di clamidia, quindi infezioni batteriche, il papilloma virus, che invece è un'altra infezione virale molto seria. Il problema di queste patologie è che, se poi non vengono trattate tempestivamente, possono portare gravi problematiche di salute non solo del nostro apparato riproduttore. Quindi quello che vi do questa sera è più che altro un consiglio, un'esortazione a praticare sesso con chi vi pare, ma a praticare sesso sicuramente protetto. E quando parlo di sesso protetto mi riferisco soprattutto non solo alla penetrazione, ma anche al sesso orale, perché bisogna usare il preservativo o anche il dental dam, che è quell'insulino che possiamo mettere sopra la vagina, nel praticare il sesso orale, perché scongiura il contagio di infezioni batteriche e virali dal punto di vista orale. Ricordo che molti batteri, tipo ad esempio quello della gonorrea, purtroppo può colonizzare anche la nostra mucosa orofaringea, quindi molto molto importante fare attenzione. E con questo vi lascio, insomma, dicendo comunque divertitevi, basta che sia in totale sicurezza, usate la testa.
Come la miglior pubblicità progressista, quasi progressive, della pubblicità progresso progr. Come dire, progr. La pubblicità progr degli anni 90, la nostra cara dottoressa, insomma, ci ha proprio fatto un quadruccio. Io vi sconsiglio di andare a vedere le
buoni
fotografie.
Quadrucci. C'ho fame.
No, mi dispiace veramente aver portato, insomma, questo argomento un po' funesto, però non dobbiamo spaventarci, nel senso, cioè, l'importante è conoscere le cose, e poi il sesso lo possiamo praticare con chi ci pare, con quanti partner. Non dobbiamo mai avere un approccio né moralista, ma neanche cadere dal pero, insomma, le cose bisogna saperle.
E come dice la brava Carrà, da Trieste in giù, no, in tutto il mondo, noi siamo
anche
internazionali.
Da Bergamo. Anche da Bergamo.
Hai detto Bergamo?
Bergamo, sì, alta,
da dove,
insomma,
vengo
si
io.
Sanno,
quell'altissima.
Si sa, le origini della Sor Miss Green.
Della diciottenne Miss Green, prego.
Mi scusilo. Va bene, quindi andrei con la conclusione di questa puntata. Vi ringraziamo per averci ascoltato. Avevo tantissimi aneddoti da raccontare su episodi dell'educazione sessuale che magari anche da adulta ho visto fare ad altri. Infatti, quando parlate di sesso, soprattutto, dipende quale pubblico avete davanti, insomma, fate molta attenzione a come vi rivolgete. Quindi,
ops,
secondo me, te ne sai qualcosa?
Ops.
Vabbè, mi raccomando, quando parli con i bambini devi parla bene, cioè,
con loro è l'unico momento in cui racconto storie perfette e corrette. Il problema è quando faccio trasmissioni radiofoniche per adulti. Ah no, che ho detto?
Vabbè, magari
sa che hai detto,
approfondiamo nelle prossime puntate. Vi toccherà, ci dispiace per voi, aspettare ben 14 giorni prima di risentirci su questi microfoni.
Ti tocchi?
Niente,
non capite le citazioni, non capite.
A proposito, non abbiamo per niente parlato ad esempio di masturbazione, un altro tema tabù che rientra sempre in quella che è l'educazione sessuale. Magari un'altra puntata approfondiremo
special
la tematica.
E a questo punto, ciao ciao a tutti, vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla due settimane da oggi, 20 novembre, mazza Miss Green, che precisione. Allora, 20 novembre, ore 21 su radiosonar.net. Ciao da Miss Red.
Buonanotte da Miss Green.
E tanti auguri!
Buonanotte dalla dottoressa Cuor di Patata.
Buonanotte da Miss Orange.
E buonanotte e buona fortuna da Miss Pink.
Thank you. lei. Mi piacciono le sbarbine, mi piacciono le sbarbine. Non posso farci niente,
mi piacciono le sbarbine.
Mi sento deficiente,
yeah, yeah, yeah.
Lo so che non conviene,
mi piacciono le sbarbine.
Ma poi chi si trattiene? Con i tacchi,
mi piacciono le sbarbine
che mi mandano nei matti.
Mi piacciono le sbarbine,
mi piacciono le sbarbine.
Yeah, yeah, yes.
Lo so che non conviene.
No, 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 no.
Mi piacciono le sbarbine,
mi piacciono le sbarbine.
Io voglio starci assieme.